Secondo testo, vediamo, mi sa che... Guardate il secondo testo dal versetto 17 a 24. Fuori di questi casi, ciascuno, come il Signore gli ha assegnato, continua a vivere come era quando Dio lo ha chiamato. Così dispongo in tutte le chiese. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso. Non lo nasconda. È stato chiamato quando non era circonciso. Non si faccia circoncidere. La circoncisione non conta nulla. E la non circoncisione non conta nulla, conta invece l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Quindi i due temi sono circoncisione e schiavitù, no? Vediamo. Sei stato chiamato da schiavo, non ti preoccupare, anche se puoi diventare libero, approfitta piuttosto della tua condizione di schiavo, ovviamente. Perché lo schiavo che è stato chiamato dal Signore è un uomo libero, a servizio del Signore. Allo stesso modo, chi è stato chiamato da libero è schiavo di Cristo. Siete stati comprati a caro prezzo, non fatevi schiavi degli uomini. Ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato. Beh, anche questo indigesto, no? Come testo, mi pare. Ma proprio questi testi imbarazzanti che noi così... volentieri evitiamo, preferiamo scegliere quelli che capiamo subito, no? Che ci confermano in una lettura immediata che alla fine è strumentalizzata. Quella lì immediata tua è strumentalizzata, no? Invece questi testi che ci imbarazzano ci obbligano a renderci attenti al sostrato culturale di un testo ormai superato nella sua formulazione, ma che ci aiuta a capirlo, a interpretarlo e a ritentare l'operazione. Allora, questo testo c'è una legge generale, no? C'è un postulato. Ciascuno, come il Signore gli ha assegnato, versetto 17, continui a vivere come quando Dio lo ha chiamato, come era quando Dio lo ha chiamato. Ora, questo postulato, diciamo, è ripetuto per due volte in conclusione dei due esempi, per la circoncisione al versetto 20, per la schiavitù al versetto 24. Quindi, l'Apostolo vuole iscrivere nella trama del suo discorso, che si interessa alla circoncisione e alla schiavitù, no? Vuole iscrivere il valore generale per tutti di questo principio. Così dispongo per tutte le chiese. Ora, questo principio e queste convinzioni a noi sembrano proprio contestabili. Non vediamo perché ciascuno debba accettare passivamente la sua condizione, ancor meno mettere a profitto la sua condizione di schiavo, no? Allora, vediamo attentamente il postulato, come è formulato, e i due esempi. Vi ho detto che torna tre volte il versetto 17, ciascuno continui a vivere come quando Dio lo ha chiamato. Versetto 20... ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. 24. Ciascuno rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato. Allora, qui ci sono tre concetti, se mi è passata, tre nozioni. Primo, in ogni caso il soggetto è ciascuno. Quindi questa legge, secondo Paolo, è valida per tutti. Ciascuno. Secondo, la frase è giocata, la perifrasi è giocata attorno al verbo chiamare. Chi è stato chiamato? Quando Dio ti ha chiamato. Due volte al passivo, una volta all'attivo. Un verbo che ha come soggetto chiamare, ha come soggetto Dio. Questo verbo, che è usato poi altre tre volte, versetto 18, 21, 22, attraversa tutto il testo e quindi ha, nel linguaggio, nel discorso di Paolo, il senso decisivo. Attesta che una novità radicale si è operata. nei credenti, nelle persone che sono state chiamate, si sono convertite. Considerate, 1,26 aveva detto, considerate la vostra chiamata, fratelli, non ci sono più tra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, considerate la vostra chiamata. Quindi, usando massicciamente questa idea della chiamata da parte di Dio, Paolo insiste sul cambiamento radicale che si è iscritto nell'itinerario di ogni cristiano. Terzo, questa perifrasi si coniuga con i verbi vivere, rimanere, per prescrivere questa legge. La trasformazione operata dalla conversione non deve per niente cambiare lo statuto sociale del quale vivete. Chiaro, no? Questa impressionante incapacità di Paolo di vedere come questa chiamata è un principio che cambia anche le condizioni, no? Ci fa riflettere molto, a me fa riflettere molto, sul fatto che nella nostra storia, nella nostra mentalità, è necessario che sorgano condizioni di vita culturali, sociali diverse, perché scopriamo delle incoerenze nel nostro modo di percepire le cose. Pensate la difficoltà che noi stiamo facendo, no? Nella predicazione a fare questo passaggio da un magistero catechistico scontato di una cristianità, risalire al Vangelo, interpretare una cultura nuova, quella che noi diciamo moderna, e istituire in qualche maniera delle pratiche cristiane significative, perché il cristianesimo se no non si vede, non produce niente, capito? Se non dei processi identitari bruttissimi, no? Quali sono gli ostacoli che impediscono a Paolo di vedere sta roba qui? Li cogliamo nei due esempi. Primo, ci sono delle divisioni naturali, pensa Paolo. Cioè, nella mentalità dell'epoca la circoncisione separa i giudei dai pagani, in due gruppi, con una frontiera invalicabile. Questa roba qui per noi non ha più, non riusciamo a capire cosa vuol dire, no? Ma agli occhi dei giudei e per contraccolpo dei pagani, invece, era molto evidente. La circoncisione iscrive nella loro carne l'appartenenza fisica al popolo eletto. Quindi la circoncisione prescritta dalla legge mosaica, amplificata dalle prescrizioni dei rabbini, che condannano severamente i genitori se tralasciano di far circoncidere i loro figli, no? Mentalità che i pagani trovano barbara, disonorante, ridicola per alcuni versi. E però essa permette al gruppo sociale giudaico di delimitare i suoi confini dentro anche le grandi città. Sapete che anche a Roma, ma dappertutto, a Alessandria, dappertutto, a Efeso, i giudei avevano uno statuto particolare. No, mi vengono in mente degli esempi di oggi. Si potrebbe pensare di fare dei tatuaggi, delle incisioni per appartenenza razziale, capito? Fisica. E quindi la circoncisione situa questo gruppo all'interno della strutturazione sociale, i confini tra i cittadini e gli stranieri. Avevano uno statuto, non erano stranieri, non erano cittadini, avevano uno statuto particolare. Tant'è che quando i cristiani hanno cominciato a distinguersi, le autorità pubbliche hanno cominciato a capire che i cristiani erano casinisti, erano sovversivi, no? Hanno cominciato a perseguitarli. E difatti all'inizio del periodo imperiale la circoncisione diventa ancora più importante, cioè si coniuga con dei privilegi ottenuti dall'imperatore per tutti i giudei disseminati in terra pagana, in diaspora, in realtà sparsi in tutto il mondo. Come si identifica? Per la circoncisione e per le regole di separazione, ovviamente, no? O di purità, no? Rituale. Quindi in quell'orizzonte giudeo-cristiano delle grandi città in cui sta nascendo il cristianesimo, Paolo prende come presupposto Primo esempio, una distinzione importante, identificabile, che è iscritta nei costumi, nelle leggi, è riconosciuta, hai capito? La distinzione poi schiavi e liberi, uomini liberi, è ancora più naturale. Questa distinzione è legata alla formazione sociale greco-romana da secoli immemorabili. La schiavitù fa parte da sempre del paesaggio sociale. Cioè, come noi ci scandalizziamo a dire come hanno fatto per secoli e secoli e secoli a istituire l'istituzione della schiavitù, no? No, non pensate, per esempio, che chiederanno tra secoli e secoli come mai noi siamo saltati all'aria perché abbiamo permesso il giochetto della finanza sull'economia. Sono condizionamenti di strutturazione sociale di cui noi non ci accorgiamo, ma, no, che diranno, ma era un'ingiustizia incredibile, ma come hanno fatto a accettare che dei giochi finanziari mettessero in discussione la sopravvivenza delle famiglie, di un sacco di gente, di intere popolazioni, no? Allora dico, l'organizzazione padroni schiavi era necessaria per far girare la macchina economica e per permettere il benessere degli uomini liberi. Anche qui chiederanno, ma come hanno fatto quelli? Il nostro benessere è fondato sullo sfruttamento di un sacco di paesi emergenti che stanno comprando dai paesi poveri e stanno sfruttando alla radice, no? E quindi comunque in quella cultura nessuno immaginava che potesse essere cancellata la schiavitù, voleva dire buttare all'aria il sistema sociale, no? E Paolo, appunto, di fronte a ste cose, per alcuni versi sembra dire che queste divisioni vanno soppresse, e tuttavia le conferma. Dice, per esempio, che la circoncisione non conta niente, quindi ciascuno stia nello stato in cui si trova. Afferma che gli schiavi sono liberati, affrancati, e che gli uomini liberi sono schiavi, ma ordina agli schiavi di restare nella loro condizione. Quindi ancora una volta Paolo non tira le conseguenze dei principi che afferma. Questa incoerenza, oggi per noi evidente, lascia però affiorare il possibile fermento della fede, che pone un fondamento di destrutturazione, di utopia dei rapporti sociali, no? Che mette una base di critica alle evidenze di una società, critica che non è in grado al momento di farsi strada, appunto. No? In questo senso la fede non è che dà una percezione eterna del suo impatto sulla vita sociale degli uomini. Alla visione di fede. La devi declinare antropologicamente, culturalmente, storicamente, no? È un po' quello che diamo la sensazione che i nostri, anche col magistero sociale, alcune volte di immaginare la società. Sarebbe molto meglio intervenire su problemi precisi incrementando il processo storico, no? Che fare dei discorsi come se i papi o i vescovi, i preti potessero immaginare la società, no? Comunque la fede non dà una percezione eterna del suo impatto sulla vita sociale. Non offre immediatamente una buona analisi della società, la fede, ma è un fermento, appunto. Si immerge, si mescola nelle contraddizioni vissute dai credenti in una società particolare. E qual è allora anche qui la novità della fede, arrecata dalla fede? Scivola dentro il testo che stiamo prendendo in considerazione, va a incrinare la logica del discorso e va a toccare proprio questi elementi, la circoncisione, la schiavitù, la salvezza anche. Per esempio, la circoncisione non conta nulla. Ma ovviamente per noi è evidente che è così, cosa se ne frega la circoncisione dei giudei, no? Ma allora invece, appunto, l'ho detto, le cose erano molto importanti. Per i giudei la circoncisione aveva un ruolo importante per delimitare il gruppo e l'appartenenza al popolo eletto. E si comprende? Tutte le beghe attorno a Paolo, il primo concilio, era su queste questioni, no? Molti cristiani erano tentati di farsi circoncidere per sigillare la loro appartenenza al popolo eletto, al popolo nuovo, al nuovo popolo eletto. Quindi Paolo, che afferma decisamente che la circoncisione non è niente, non conta nulla, sopprime la caratteristica materiale dell'appartenenza al popolo eletto e afferma, guardate il passo, che è l'osservanza dei comandamenti di Dio il solo segno che distingue i cristiani dagli altri. È una maniera di essere uomini, eh? È l'obbedienza alla parola di Dio, appunto. Non la circoncisione. Anche qui non spiega in questo passo i motivi di questo giudizio, di dire non è la circoncisione ma i comandamenti. Lo farà quando scoppierà la crisi tra giudei e pagani convertiti nelle chiese di Galazia. La lettera ai Galati e ai Romani è tutto su questo tema qui. Non è la circoncisione che ci salva, non dobbiamo imporre le regole giudaiche, capito? È la fede che si vive nella carità, l'identità cristiana. È la croce di Cristo che ci salva, il dono di sé. Capito? Quindi qui Paolo indica l'identità della fede e della vita cristiana in un agire, in una maniera di comportarsi tra gli uomini, no? Secondo esempio, versetto 22, perché lo schiavo che è stato chiamato nel Signore è un uomo libero a servizio del Signore, allo stesso modo chi è stato chiamato da libero è schiavo di Cristo, no? E appunto Paolo afferma che lo schiavo è un comperato, un affrancato, un riscattato. Voi sapete che l'Alto Medioevo ci ha costruito tutta la teologia della redenzione, del riscatto, no? La vittima che aveva valore infinito, questi temi della soteriologia, cioè della teologia della salvezza, no? Dicendo agli schiavi, quindi, in questo senso, quando Paolo dice che lo schiavo è un riscattato dal Signore, l'uomo libero è uno schiavo, viene a dire che in Cristo gli uomini sono uguali, ricevono la stessa dignità, ma ancora una volta lo esprime con la mentalità del suo tempo, da uomo del suo tempo. E dicendo agli schiavi che sono affrancati, si riferisce alle pratiche di liberazione degli schiavi codificate allora dagli usi e dal diritto. Cioè utilizza le abitudini del suo tempo per descrivere il cambiamento arrecato dalla fede nella vita degli individui. Affrancati, essi non avevano ancora lo statuto di uomini liberi, restavano dipendenti dai loro antichi padroni, no? Se vogliamo dirlo diversamente, Paolo non fa un discorso democratico, fuori tempo. Non è in grado di riferirsi a strutture democratiche perfettamente ugualitarie. E però dicendo agli uomini liberi che essi sono schiavi, rovescia i ruoli per stabilire l'uguaglianza. Quindi diremmo, Paolo rovescia i ruoli, ma non cambia il sistema, no? La strutturazione sociale delle grandi città si impone a Paolo come griglia di interpretazione attraverso cui legge la novità portata da Cristo. Quindi, non so, si intuisce tutto il lavoro che sta sotto la produzione di questi testi, ma appunto di queste pratiche cristiane, no? Cioè c'è la convinzione di questa Chiesa primitiva che in Cristo Gesù tutti gli uomini ricevono lo stesso valore, la stessa dignità. Gesù ha sollevato gli oppressi, ha accolto gli esclusi. Ma Gesù, non so se questo aspetto lo toccheremo, credo di no, ma se leggete appunto i sinottici, fa questo in una società molto diversa dalla società greco-romana. Lo fa in una società rurale in cui i poveri sono sfruttati come giornalieri, no? Gli operai dell'ultima ora che sono lì a aspettare di andare a tirare su le patate, di andare a tirare giù l'uva. E dove gli interdetti religiosi, la Galilea di Gesù, la Giudea di Gesù, giocano un ruolo essenziale, ma dove per esempio la schiavitù di massa non esiste. Ma quando il cristianesimo va nelle grandi città greco-romane, appunto, quando migra, il cristianesimo cambia di sistema e deve trovare altre forme per esprimere le convinzioni fondamentali. E ciò che possiamo dedurre dal versetto 22, il quale conserva tracce del cambiamento che si opera allora nel modo di dire la fede. La dignità che Cristo arreca a tutti gli uomini si esprime ormai in termini di affrancamento e di schiavitù. Produce allora, la lettera ai Corinzi, Paolo, produce una parola di cristiano, di credente, dentro il mondo delle città. Spezza gli statuti naturali legati a una società schiavista e afferma alla sua maniera che la fede in Cristo introduce un'uguaglianza radicale tra gli uomini. Però anche qui il cristianesimo introduce di botto il criterio della fraternità. E poi noi, quando ci sono state le rivoluzioni moderne e democratiche, siamo stati dalla parte della società a gradi, gerarchiche, l'ancien regime. Hanno dovuto sgozzare i preti per introdurre la democrazia, no? La rivoluzione francese. Quindi la rilettura che Paolo fa è datata, è superata evidentemente, ma ci apre un cammino per tradurre la fede in Cristo che fa di noi uomini, di tutti noi uomini, dei fratelli, nelle nostre società democratiche, pure segnate da differenze sociali profonde, radicali. Sono società a diverse velocità, no? Pochi sono ricchi e molti sono poveri, anche oggi, no? Però dico di principio, appunto, no? E anche lì è chiaro che il vero pericolo, anche nel Novecento, per la Chiesa è stato il comunismo, ma giustamente per un sacco di cose, no? Ma il libertarismo, per esempio, che è la forma più violenta che esista. Sappiamo che la nostra società ha fatto dei passi da gigante sui diritti individuali, ma il sistema capitalistico, lo sappiamo, produce disuguaglianze, genera odi, egoismi. Adesso siamo al dunque, che abbiamo prodotto beni, beni, beni. Adesso questo individualismo assoluto, il mercato e l'individuo, non riescono più a affrontare i grandi problemi della globalizzazione, che esige solidarietà, esige appunto messa in comune, no? Esige sguardo del noi. Ci siamo fatti ubriacare dal fatto che ognuno poteva arricchirsi come se era bravo, no? Ma si sistemava tutto. Vabbè, basta, vai, c'è il prezzo del riscatto, versetto 23, questo rapporto con il riscatto di Cristo, ma basta. E capite, rispetto anche a un compito più... Cioè, cosa vorrebbe dire oggi parlare della sessualità dentro le condizioni economiche, culturali che stiamo vivendo, no? Vorrebbe dire comprendere la cultura nella quale la sessualità è vissuta, no? Cioè, come l'uomo si comprende e si comporta nelle forme della sua cultura rispetto alla sessualità e al matrimonio. In questo senso, gli accenni fatti con le scienze umane all'inizio, credo che uno che vuole dettare delle regole sessuali, no? Debba passare dentro, evidentemente, un ascolto profondo della cultura in cui vive, delle storie delle persone anche, no? E poi ovviamente interpellare vuol dire anche fermare dei comportamenti ovvi, interrogarli, no? Contestarli anche, certo. E però poi raccogliere le sapienze, cioè il fatto che tanta gente, tantissime donne, tantissimi uomini stanno percorrendo delle strade umane, profonde, e quindi inventare delle strade per la pratica più umana della sessualità, del matrimonio in queste condizioni, no? E quindi anche da parte nostra, da parte dei cristiani, se vogliono suggerire delle norme agli altri anche, oltre che a se stessi, perché poi è sempre più scandaloso il fatto che quando si riferiscono alla Chiesa le persone sentono delle dichiarazioni di un'assolutezza sul piano anche della norma, che tante volte dice: ma dove vivono questi, cosa vedono, cosa... No. Per un altro verso, poi, gli stessi cristiani non ascoltano per niente queste norme, non fanno quel che vogliono, no? Quindi è tutto abbastanza assurdo, voglio dire, se vogliamo proporre veramente l'incidenza del Vangelo su queste robe qui. E quindi anche la costruzione, proprio a livello di riflessione, di discorso, di un'antropologia sessuale rinnovata, seria, insomma, non andare lì subito con le regole, no. E quindi anche una morale rinnovata, certo che le regole esistono e che sono importanti, che sono... E per una pratica della castità, che è un aspetto della virtù di temperanza, il discorso sulle virtù, appunto, no? Virtù possibili, questo lo sapevano già gli antichi, che non sono separabili dalle virtù civiche, civili. Ma abbiamo appoggiato dei modelli culturali assolutamente immorali in questi anni, no? Abbiamo detto niente di certe cose, dove si è separato completamente la morale dai comportamenti pubblici, da tutto, no? Purché si appoggiassero alcune cose della Chiesa sul piano. Si perde credibilità su tutto, no? No, dicevo, Platone lo sa già, le quattro virtù cardinali sono le virtù che insieme edificano la persona e insieme la città. Beh, più modernamente si dice che in realtà la morale si edifica attraverso l'ethos, cioè che la cultura ci costruisce, no? Allora, questo... Noi siamo nell'ambito, se vi ricordate, dopo aver cercato di ascoltare la cultura, di capire il matrimonio e anche di ascoltare alcune perplessità dentro le comunità cristiane, ci eravamo proposti di andare a recuperare alcune risorse per ricostruire un discorso, no? In quest'ambito abbiamo accennato a una sapienza che corre nella cultura contemporanea, le risorse della filosofia, della fenomenologia, della corporeità, della sessualità, di cui abbiamo dato solo così uno squarcio, una direzione. E adesso stiamo indicando questa risorsa della scrittura, delle scritture. E siamo andati, dopo aver dato le due o tre categorie del Vecchio Testamento, a cui riferirsi, la desacralizzazione, no? La linea etico-profetica, quella storica. Siamo andati nel Nuovo Testamento a cogliere subito un paio di testi difficili, complessi, che fanno vedere come nelle città greco-romane i cristiani hanno tribolato e hanno costruito comunque con grande sapienza dei criteri, no? Possiamo darci una sera a riascoltare qualcosa dei Vangeli, che è molto meno complesso, per alcuni versi, però poi indica in qualche maniera quella roba là, quella novità, quel criterio, no? Che quell'uomo ha aperto guardando Dio in mezzo agli uomini, no? E poi, semmai, se riusciamo, così si potrebbe scavalcare tutta la complessità e l'abbondanza che servirebbe per condurre i temi, potrei un po' riferirvi di come stiamo comunicando ai nostri giovani, un po' il discorso sul piccolo percorso che suggeriamo per ricomprendere il sacramento e magari qualcosa poi sull'edificazione della castità e della vita in comunità. Vediamo insomma se... magari riportiamo anche qualcosa di quello che facciamo girare poi ai fidanzati. Potrebbe essere. Va bene. Grazie, buonanotte. Signore, vi conceda sì una notte serena, un riposo tranquillo.